Holodomor è il nome dato, già negli anni 30 si trova questo nome, ma è il nome dato poi, diciamo, in maniera definitiva negli anni 80, alla grande carestia che si è verificata in Ucraina fra la fine del 32 e l'estate del 33. È una carestia che ha portato alla morte in pochi mesi, in 4-5 mesi, di circa 4 milioni di persone concentrate nella Repubblica Ucraina. Ci sono state altre carestie in Unione Sovietica in quel periodo, ma parliamo di questa Ucraina. È una carestia quindi che è stata molto presto considerata un genocidio, perché effettivamente gli studi poi fatti hanno dimostrato come essa fosse la conseguenza di scelte politiche prese a Mosca da Stalin alla fine del 32, di sottrarre le riserve alimentari alle famiglie rurali e di impedire il movimento, l'esodo dei contadini affamati verso le regioni dove c'era più grano, più cibo, e anche di impedirgli l'ingresso nelle città, dove invece le razioni erano assicurate. Quindi noi abbiamo una carestia, diciamo così, artificiale, che provoca un numero straordinario di morti in tempo di pace. Questa è l'altra cosa da ricordare, siamo in tempo di pace in Europa del 1932-33, e che si affianca a una decisione che viene presa nello stesso periodo di sterminare anche l'elite politica e intellettuale della Repubblica Ucraina. Quindi da questo punto di vista anche l'autore della categoria di genocidio, Raphael Lemkin, quella approvata dalle Nazioni Unite, era convinto si trattasse di genocidio. Effettivamente io credo che sia così.
Professore, lei ci ha già dato una stima del numero di ucraini uccisi. Ci può invece spiegare un po' più nello specifico quali erano le condizioni di vita a cui essi erano costretti?
Nel caso ucraino, Stalin aveva paura che la Repubblica, che aveva opposto molta resistenza alla collettivizzazione, al sequestro delle terre ai contadini, che già durante la guerra civile aveva espresso un forte movimento contadino legato al movimento nazionale, la paura è che l'Ucraina si staccasse dall'Unione Sovietica e che fosse necessario contemporaneamente, le parole erano queste usate, spezzare la spina dorsale delle campagne e liquidare l'elite del paese. Questo portò a questi 4 milioni di morti in Ucraina, che si sommano agli altri e a tanti altri. Le sofferenze furono indicibili, anche il cannibalismo fu molto diffuso. Sappiamo che negli archivi, quando erano ancora aperti, sono migliaia di casi di cannibalismo. In generale le persone morivano sole nelle loro case, in preda alla disperazione. Interi villaggi furono spazzati via così. Tenga presente che c'erano villaggi in cui arrivavano delle brigate speciali che toglievano tutte le risorse alimentari. Questo fra dicembre e gennaio del 32-33. Una persona in grado di sopravvivere circa 30-40 giorni senza mangiare. Si calcola che a partire da marzo-aprile, in realtà quindi 3 mesi, morirono la stragrande maggioranza delle persone semplicemente di esaurimento e di fame, alcuni appunto anche ricorrendo al cannibalismo, ma fu una cosa, tutte le testimonianze sono talmente atroci che è difficilissimo anche leggerle.
Quanto, professore, secondo lei questo massacro ha contribuito a formare un senso di identità nazionale all'interno del popolo ucraino?
Io direi molto. C'è voluto del tempo, non è stato un processo semplice e breve. Tenga presente che sia la nuova Ucraina nata nel 91, come anche la nuova Federazione Russa nata nel 91, che non era più socialista, avevano bisogno di discorsi di legittimazione, no? Dei nuovi stati. In Ucraina la grande esperienza nazionale che accomunava era questa della grande sofferenza degli anni 30, perché un'esperienza così forte, così traumatica, che aveva compreso la più gran parte della Repubblica. E io credo, l'ultimo se vorrei dire, è che questo spiega anche perché in Ucraina, sulla base di questa ricerca di un passato di vittima, si è sentiti presto affratellati con ebrei, armeni, e questo spiega anche perché l'Ucraina ha potuto esprimere, la nuova Ucraina, già un primo ministro ebraico, prima del presidente Zelensky, che come lei sa è un presidente di origine ebraica. Quindi è un paese che si riconosce, si è riconosciuto come popolo vittima, e questo spiega anche la resistenza, perché un popolo vittima forse ha anche deciso non lo vuole più essere, che non può più esserlo.